Naturalmente mi sono detto è importante almeno comprendere un po' quello che era il contesto che stiamo vivendo. Perciò questa sera faremo un po' un'introduzione di questa lettera, poi scenderemo ancora di più nei particolari. Ma nello stesso momento che studiavo questi particolari importanti per lo studio, per la comprensione di quello che il Signore vuole dirci attraverso questa lettera, mi rendo conto che magari potrebbe essere anche un po' noioso perché ci sono delle informazioni, allora sembra quasi che si predichi un libro stampato, però mi rendo conto che è fondamentale per capire cosa veramente ci vuole dire il Signore. E questo dobbiamo capirlo, lo capiamo attraverso la meditazione, la comprensione anche del contesto, è fondamentale. La Scrittura ci insegna proprio a vedere sempre il contesto. Ma prima di leggere qualcosa in Colossesi, volevo leggere un salmo, Salmo 119, i primi versetti. Io questa sera, in questi giorni, ho pregato affinché il Signore disponesse il mio cuore, la mia mente, ma ho pregato anche per voi, affinché il Signore disponesse il vostro cuore e la vostra mente. Mi rendo conto, è fondamentale quando ci presentiamo davanti alla presenza di Dio. E questo dico personalmente quando meditiamo la scrittura, perché molto fa da come disponiamo il nostro cuore e la nostra mente. E mi sono chiesto, cosa desidero io quando mi approccio alla parola di Dio? Qual è il mio scopo? Qual è il mio obiettivo? E leggiamo qua dal versetto 1 al versetto 8, dice, beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano secondo la legge del Signore. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti, che lo cercano con tutto il cuore e non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati con cura. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. Non dovrò vergognarmi quando considero tutti i tuoi comandamenti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonarmi mai. Amen. È bellissimo questo salmo e credo che questo debba essere la nostra preghiera. Noi ci stiamo avvicinando alla parola di Dio perché crediamo che nella parola di Dio troviamo la soluzione alla nostra vita, per vivere una vita piena, per vivere una vita gioiosa, per vivere una vita felice, per vivere soprattutto una vita che glorifichi il Signore. Ed è bello cosa dice? Signore, io voglio meditare la tua parola, i tuoi comandamenti mi sono stati dati proprio affinché io li possa mettere in pratica. E questi comandamenti li troviamo attraverso la parola di Dio, nella parola di Dio. È lì che troviamo i comandamenti. Allora, se uno vuole piacere a Dio, se noi ci disponiamo per piacere a Dio, allora dobbiamo approcciarci alla parola di Dio come qualcosa che è diretta a noi. Vedremo quali sono i destinatari questa sera di Colosse, che sono proprio i credenti di Colosse, ma i destinatari diretti siamo personalmente noi. Dice l'Apostolo Paolo nell'Epistola Tessalonicesi. La prima epistola, capitolo 4, versetto 8, dice attenzione, chi disprezza questi comandamenti, questa parola, non sta disprezzando un uomo, ma sta disprezzando Dio. Cari fratelli, è un versetto molto importante, l'avrei voluto leggere domenica, ma era troppo tardi. Dopo il messaggio che abbiamo ascoltato, è vero, non possiamo dire non mi interessa, questo non è per me. È così anche quando ci approcciamo alla parola di Dio. Non mettere in pratica la parola di Dio significa disprezzare Dio stesso, è molto importante. Allora, è con questo spirito, con questo desiderio che vogliamo accostarci questa sera a questa lettera, cioè dicendo, Signore, cosa vuoi dirci questa sera? Allora, come dicevo, faremo un'introduzione e vedremo tre aspetti in modo particolare. Prima di tutto, le motivazioni che hanno spinto Paolo a scrivere questa lettera. In secondo luogo, vedremo i pericoli a cui era esposta la Chiesa di Colosse e il vaccino che Paolo adotta per risolvere questo problema, ma anche se il problema non si risolve, il vaccino affinché questi fratelli possano camminare rettamente, fortificati nel Signore. Vedremo questi tre punti. Ma come dicevo, innanzitutto vediamo questa lettera di Colosse. Beh, è interessante, noi vediamo subito che chi scrisse questa lettera è stato Paolo, nel primo versetto, nel versetto anche verso la fine, nel capitolo 4. E non solo, anche nel capitolo 1, versetto 23, vediamo che chi scrive questa lettera è l'Apostolo Paolo. Non voglio leggere versetti perché sennò ci prolungheremmo molto, pochi vuole glieli posso dire. Però è interessante perché vediamo lo scrittore ed è fondamentale per noi lo scrittore. Mi sono detto, è molto importante chi è che scrive, Perché è molto importante? Perché innanzitutto vediamo che l'Apostolo Paolo si presenta in questa epistola come colui che è il carcerato. Per due volte troviamo in questa epistola che Paolo dice: ecco, io sono in carcere, prigioniero perché? Sono un prigioniero perché io sto predicando il mistero di Dio, che è Cristo. E poi nello stesso tempo dice: fratelli, ricordatevi di me, nelle mie catene. E questo mi parlava in modo particolare, no? Perché mi parlava in modo particolare? Dicevo: mamma mia, questo fratello veramente come ha sofferto. È una lettera che è stata scritta a Roma, è una lettera datata più o meno nel 62 d.C., no? Quando Paolo viveva a Roma in carcere, come leggiamo nella parola di Dio in Atti capitolo 28, viveva in una casa dove comunque era controllato, c'era una guardia fuori. Però grazie a Dio il Signore ha permesso che lui aveva la libertà di poter esporre la parola di Dio. Invitava giudei, fratelli giudei, e invitava altri credenti, sia per predicare il Vangelo, ma anche per fortificare questi fratelli ed anche per essere consolato. Ed è interessante perché una delle cose che il Signore mi faceva notare e mi volevo soffermare è che Paolo non si presenta solamente come il carcerato. Spesso noi evidenziamo nella nostra vita quello che è il nostro servizio, quelle che sono le nostre sofferenze, quelle che sono le nostre difficoltà, e spesso evidenziamo tutte le difficoltà che a volte troviamo anche nella vita spirituale. Però mi piaceva perché Paolo non sta evidenziando solamente: ecco, io sono in carcere per il Signore, ecco, io sto soffrendo, ma per due volte si presenta come: io sono un servitore. Allora, carcerato sì, ma anche servitore. E questo mi ha aperto la mente. Spesso, purtroppo, capita nella mia vita, nelle nostre vite, che noi di fronte a delle vicissitudini, a delle realtà che stiamo vivendo, che purtroppo condizionano la nostra vita, magari, ecco, ci dimentichiamo quello che siamo, servi di Cristo, è vero? C'era una sorella, e questo mi è dispiaciuto moltissimo, giù, che in poche parole, loro nell'assemblea sono veramente pochissimi membri, si raduneranno d'inverno forse sì e no, saranno 4-5 membri, no? E allora questa sorella ha chiesto a un altro fratello se io ero andato in quel paese a fare le vacanze. E ho detto a sto fratello, ho detto: no, ho detto, quest'anno non ci sono proprio andato lì, non ho preso casa lì, ma sono rimasto a Manfredonia. E dice: sai, no, perché mi chiedeva questa sorella, perché purtroppo ci sono oggi tanti credenti che vengono in questo paese in vacanza, ma che non vanno in radunanza. Vedete, cari fratelli, questo ci deve far riflettere. E qua già all'inizio di questa epistola noi cosa leggiamo? Un uomo che è sì in carcere, ma che non si mette in stand-by. Carcerato, ma servitore. Ed è bello perché nell'epistola lui presenta proprio questo. Presenta il fatto che sì è in carcere, ma che comunque sempre e rimane sempre un servo di Dio. Non perde mai l'obiettivo. Ci ricorda un po' Giuseppe, è vero? Non possiamo dimenticare Giuseppe. Giuseppe tutto quello che ha passato, ma alla fine cosa dice? Nonostante è stato in galera, ha subito a motivo della sua fedeltà, perché non è sceso a compromessi e a peccare contro Dio, eppure quando presenta, si presenta davanti agli altri, presenta sempre il suo Dio. È per mezzo di Dio che io posso darti questa rivelazione. È il Signore che ti fa la grazia di darti questa rivelazione. Ecco, allora un carcerato, ma anche un servitore. Ed è bello perché viene evidenziato proprio in questa lettera l'Apostolo Paolo che si mette a servizio. Ed è importante per noi capire. Cari fratelli, spesso noi tendiamo, parlo per me, parlo per tutti, presumo, tendiamo spesso a metterci in vacanza, in stand-by. Spesso diciamo: oggi sono stanco, oggi non ce la faccio. Vedete, quando si è credenti, la potenza del Vangelo non è qualcosa che è efficace solamente nelle altre persone, non è qualcosa che è efficace solamente nel momento in cui noi riceviamo la salvezza, ma è qualcosa che continua a trasformare. L'Apostolo Paolo ne parla nell'Epistola ai Colossesi in riferimento ai credenti di Colosse. Parla del Vangelo come qualcosa che loro, dal momento in cui l'hanno conosciuto e l'hanno accettato, ha portato una trasformazione quando si sono convertiti, ma anche una crescita esponenziale nel momento in cui loro andavano avanti nella crescita del Vangelo. E questo è fondamentale. Quando leggiamo in Atti capitolo 28, vogliamo prenderlo? Perché non volevo soffermarmi su questo, ma man mano che meditavo dicevo: il Signore vuole dirci qualcosa. Cari fratelli, dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere attivi nelle cose di Dio, non dobbiamo mai perdere davanti a noi l'obiettivo che siamo dei servi, non dobbiamo focalizzare solo quelle cose che vogliono rallentare il nostro cammino, ma dobbiamo soprattutto focalizzare quello che è il nostro servizio. Nel capitolo 28, quando si dice di Paolo che arrivò in poche parole a Roma, Leggiamo nel versetto 16, verso la fine, la seconda parte, dice: a Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. E vedete cosa dice nel versetto 17. Tre giorni dopo Paolo convocò i notabili fra i giudei e quando furono riuniti disse loro: comincia a predicare. Cioè, tre giorni dopo. Non ha trovato nemmeno la sistemazione, non ha detto fammi abbellire la casa, fammi rilassare perché ho avuto anche un viaggio abbastanza importante e abbastanza turbolento, mi voglio riposare. No, dopo tre giorni Paolo comincia a predicare il Vangelo. Versetto 20, verso la seconda parte, perché è motivo della speranza di Israele che sono costretto da queste catene. E però cosa fa? Leggiamo, versetto 23, e avendoli fissato, lui fissa degli appuntamenti, pensate un po', un uomo impegnato, fissa degli appuntamenti, dice, avendo rifissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio, in grande numero, ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Versetto 30, ancora leggiamo. Paolo cosa fa? Rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto. E cosa faceva? Proclamava il Vangelo. Se leggiamo, proclamava il Vangelo. Beh, la prima cosa che vediamo è il mittente, è fondamentale. Perché lo Spirito Santo a volte sceglie degli uomini? Perché è importante, cari fratelli. Vedete, tutto quello che leggeremo in questa epistola, tutto quello che l'Apostolo Paolo dirà in questa epistola, se noi non conosciamo e non vediamo chi è l'Apostolo Paolo, alla fine può essere tanta teoria, è vero o no? Dipende da chi parla. Il valore delle parole sono in base al valore della persona. Se la persona, attraverso i fatti, attraverso la vita, vive il Vangelo come l'Apostolo Paolo in questo caso, allora le parole assumono una forma diversa. Con questo non voglio dire che la parola di Dio è legata alle persone, attenzione, perché la parola di Dio parla al di là della persona. Però è importante, dicevo, è vero. Quest'uomo è stato sì un carcerato, ma è stato un servo di Dio in ogni cosa. Cari fratelli, impegniamoci in questo. Noi è vero che viviamo in questo mondo, ma non dobbiamo essere condizionati. Siamo comunque servi dovunque noi ci troviamo. E vediamo, dicevo, è stato scritto più o meno nel 62 d.C. E i destinatari di questa lettera sono proprio i credenti di Colosse, lo leggiamo all'inizio. E anche qua trovavo dei particolari molto interessanti. Colosse non era una piccola città, anche se si dice nella storia che una volta si chiamava Colosse proprio perché deriva da Colosso, era molto grande, però essendo una zona molto sismica, allora più volte è caduta, è stata distrutta, hanno costruito ancora questa città, magari in posti vicini. Però si dice che non era una grande cittadina. In effetti vediamo anche in questo caso un po' la strategia evangelistica, no? Di Paolo. Paolo che va ad Efeso, che era distante 165 chilometri da Colosse. Anche questo è importante, interessante questo particolare. Perché poi la strategia spirituale che il Signore suggerisce a Paolo è stata efficace. Paolo ha frequentato per 2 anni, ha preso una stanza, una scuola, diciamo, la scuola di Tiranno, dove ha insegnato il Vangelo. E non solo insegnava, ma anche predicava, testimoniava. Insomma, si è dato da fare ad Efeso. Ed è interessante che non è andato a Colosse, ma predicando ad Efeso, cosa succedeva? Che tante persone, se andiamo a leggere nel capitolo 20 di Atti, non lo prendiamo, tante persone, cosa hanno fatto? Si sono convertite. Tante persone ascoltavano il Vangelo. E ritorniamo al punto di prima. E dato che il Vangelo è potenza di Dio, quella potenza non è rimasta nel cuore degli ascoltatori come qualcosa che non è più uscita, ma è stata una bomba che è stata portata poi nelle famiglie, è stata portata poi nei propri paesi, nei paesi nativi. E non solo. Vediamo che i destinatari, è vero, sono i credenti di Colosse, ma anche è vero, potremmo chiamarla, a parere mio, anche una lettera circolare, perché poi alla fine di questo capitolo noi leggiamo che l'Apostolo Paolo dice, ecco, mi raccomando, dopo che avete letto questa lettera, fatela leggere anche le altre chiese come quella di Laodicea e Gerapoli, che erano più o meno circa una distanza di 16-35 chilometri, più o meno questo. Non mi sono scritto le distanze, ma è stato molto interessante quando facevo questa ricerca. Perciò era anche una lettera circolare. E non solo, vediamo, i destinatari sono i credenti di Colosse. Ed è bello come li chiama e come indirizza tutto questo ai destinatari. Se leggiamo nel versetto 2, lo leggiamo, Paolo dice, Ai santi e fedeli, fratelli in Cristo, che sono in Colosse, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre. Io non voglio esaminare versetto per versetto, ma è un versetto che purtroppo dobbiamo fermarci. Vedete, spesso quando noi vediamo i credenti, siamo credenti, è bello, ci sono delle testimonianze, è bello, ma io mi rendo conto che Paolo non ragionava così, come il Signore Gesù non ragionava così. Paolo ragionava in un modo diverso. Vedete, mettere un servo di Dio in carcere vuol dire in poche parole ucciderlo, è vero? Perché un servo come Paolo, come Pietro, come Giovanni, come tanti altri uomini che ancora oggi lavorano per il Signore, si possono chiamare carcerati e servitori di Dio, stare in carcere li facciamo morire. Hanno bisogno di predicare il Vangelo a tutte le nazioni perché hanno un obiettivo preciso davanti a loro. E l'obiettivo del vero servo di Dio è quello di predicare il Vangelo. Allora voi immaginate Paolo che è costretto a stare in galera a motivo del Vangelo, è vero? È vero, sta lavorando per il Signore, ma è lì, fermo in galera. E allora quando vede dei fratelli che sono fedeli, dei fratelli che amano il Signore, una chiesa che sta crescendo, questa è una grande consolazione. Quando vediamo nella Scrittura, nel Nuovo Testamento, nelle lettere paoline, vediamo l'Apostolo Paolo che a un certo punto lo vediamo preoccupato per le chiese, no? E dice, ecco, è arrivato Timoteo e mi ha portato le vostre notizie. Questo fratello mi ha portato le vostre notizie. Questa è stata una consolazione per me, è vero? Perché il servo di Dio vede che l'opera di Dio non è stata vana. E sapere che ci sono in un paese, Colosse, dei fratelli che sono fedeli e che amano il Signore, beh, è una grande consolazione per il servo di Dio che è in carcere, vero o no? E questo ci fa riflettere. Noi possiamo essere un punto di riferimento? Chi pensa a Villa Cortese cosa dice? Troviamo tre aspetti, tre nomi qua, no? Quando dice santi, santi naturalmente ci parla di quello che è la santificazione che il credente ha avuto nel momento in cui ha creduto in Cristo. E questi tutti coloro che credono in Cristo vengono santificati, è vero? Dal Signore. È un atto che il Signore compie in tutte le persone che si arrendono a Lui. Però la fedeltà è già qualcosa di diverso. Sta dicendo che i credenti non devono essere solamente santi. Ciò che consola un fratello che lavora per il Signore, e noi abbiamo tanti di fratelli che lavorano all'estero per il Signore, testimoniando, sapete qual è? È sapere che dei credenti pregano per noi, dei credenti lavorano in un altro posto. È bello, Beslega più di una volta ha detto qua, fratelli, pregate per me, ho bisogno delle vostre preghiere. Perché? E certo, lui è sul campo di lavoro, è vero? Un campo comunque molto difficile. Però sapere che ci sono dei fratelli che pregano per lui, sapere che in Italia, in un paese dove comunque si sta bene, ci sono dei fratelli che non sono solo fratelli, ma che sono anche fedeli, è qualcosa di straordinario. E l'Apostolo Paolo sottolinea questo aspetto, fedeli, un carattere straordinario nel cammino, e la fedeltà si vede nel cammino, cari fratelli, nel cammino spirituale. E l'Apostolo Paolo, ciò che apprende da Epafra è proprio questo, la fedeltà di questi fratelli. E non solo, dice fratelli in Cristo, erano dei fratelli che amavano gli altri fratelli, dei fratelli che amavano non solo il Signore, ma amavano gli altri fratelli. Questo è importante perché? Perché oggi spesso e volentieri ci sentiamo a volte quelle frasi che dicono no, a me sto fratello mi è antipatico, no, questi fratelli io non li sopporto. È stato detto domenica, lo sottolineiamo ma non voglio soffermarmi più di tanto. Un credente non può dire i fratelli non mi piacciono, un credente non può dire questo. E noi vediamo la chiesa di Colosse come una chiesa che erano dei fratelli che amavano non solo il Signore ma amavano anche gli altri fratelli, fratelli in Cristo. Detto questo vediamo anche il fondatore della chiesa. La prossima volta se il Signore vorrà vorrei parlarvi proprio di chi ha fondato questa chiesa. Da come io ho letto la parola di Dio, ho fatto anche qualche ricerca, ma leggendo proprio le epistole colossesi, vediamo che spesso e volentieri l'Apostolo Paolo fa riferimento a Epafra, parlando lui che è dei vostri. Dico solo questa frase, ma ci sono diversi versetti che affermano questo. Epafra che vi ha insegnato per mezzo del Vangelo, la speranza e così via. Allora vediamo, non è stato l'Apostolo Paolo. Anche qua troviamo un aspetto importante, cari fratelli. Sapere che io sono in carcere e che comunque il Vangelo va avanti, il Vangelo non si ferma ad un fratello, è straordinario. Sapere che ci sono degli evangelisti che rischiano la vita, quest'estate abbiamo visto, non so chi ha ricevuto le foto, abbiamo visto dei fratelli missionari che sono morti, che sono stati uccisi, ma il Vangelo continua. Non dipende solamente da una persona, ma dipende da ognuno di noi. Dipende da ognuno di noi il Vangelo. E qua vediamo proprio questo. L'Apostolo Paolo cosa fa? Beh, ringrazia. Ricorda loro che hanno ricevuto l'Evangelo per mezzo di Epafra. E se Dio vorrà, la prossima volta vedremo in che modo viene predicato il Vangelo, in un modo straordinario. Ringrazia. Ed è proprio Epafra che sicuramente, da come possiamo vedere, è stato un uomo che ha ascoltato sicuramente quei due anni che è stato l'Apostolo Paolo ad Efeso, il Vangelo, ha ascoltato la parola di Dio, ha ricevuto una buona formazione. E noi sappiamo che l'Apostolo Paolo, da come leggiamo nella parola di Dio, era un uomo scrupoloso, ci teneva a predicare tutta la parola di Dio e non solo una parte della parola di Dio. Detto questo, vediamo il primo punto. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto Paolo a scrivere questa lettera? Quando leggiamo questa lettera dobbiamo dire: Signore, qui c'è solamente da ringraziare. In effetti Paolo comincia con i ringraziamenti. Una chiesa eccezionale, una chiesa eccellente, una chiesa meravigliosa, una chiesa che non si è allontanata dagli insegnamenti che ha ricevuto, ma è stata legata a quegli insegnamenti, perché li ha reputati degli insegnamenti che venivano dal Signore, degli insegnamenti che facevano parte della parola di Dio. Però vediamo che ci sono delle motivazioni che spingono Paolo a scrivere questa lettera. Beh, la prima motivazione è la preoccupazione che aveva per le chiese, lo leggiamo in Seconda Corinzi, no? Non aveva la preoccupazione solamente con le chiese, delle chiese che aveva fondato lui, ma aveva la preoccupazione per la Chiesa di Dio, cioè per tutte le chiese. E poi un altro aspetto importante sono le eresie. Le eresie purtroppo era un male comune che c'era ed è un male che c'è ancora tuttora. A me una delle cose che mi faceva riflettere, cari fratelli, è proprio questa verità che in un certo senso sta combattendo l'Apostolo Paolo. In tutte le epistole noi vediamo il combattimento. Gli apostoli combattono, l'Apostolo Pietro, Giuda, Giovanni, combattono contro le false eresie. E quello che vediamo svilupparsi in questa lettera, come in altre lettere, non è nient'altro che la verità che ha predicato Cristo ai discepoli. Dopo aver parlato del seme che viene seminato, dopo aver spiegato che in poche parole questo seme cade in diversi terreni e che i terreni rappresentano i cuori, a un certo punto cosa fa? Dice: vi voglio raccontare una cosa, vi voglio mettere a conoscenza di un particolare importante che noi molte volte sottovalutiamo. Vogliamo prendere Matteo, capitolo 13. Leggo dal versetto 36, dice: allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendoci, no scusate, non voglio leggere la spiegazione ma voglio leggere il versetto 24, scusatemi, poi leggete voi a casa la spiegazione magari. Versetto 24 dice: egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? E gli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie... non sradicate insieme con essi il grano, lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legate in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Faccio riflettere questo particolare, diceva: è vero. Cosa pensiamo noi, che la Chiesa non sarà mai attaccata? A volte noi crediamo e pensiamo che, ecco, le eresie non saranno una manifestazione immediata nelle chiese, no? Ma sarà una manifestazione futura, prossima. Anzi, sai quando succederà? Quando non ci sono più io, o quando è morto quel fratello, o quando è morta quella sorella. Allora vedrai che si apriranno i portoni. No, Chi sta parlando qua? Il Signore Gesù. A me ha fatto riflettere. Chi sta parlando qua? Il Signore Gesù. E il Signore Gesù sta dicendo che, in poche parole, il nemico lavora. E allora diciamo, aspetta, è vero. Allora le eresie, sai quando ci saranno? Quando, in poche parole, noi vedremo sbranare una persona. Perché Pietro cosa dice? Il leone va... Satana è come un leone ruggente, lui va intorno cercando chi deve sbranare. Quando sbranerà quella persona, allora lì ci sono le eresie. Paolo non sta dicendo in questa chiesa ci sono le eresie. Gesù non sta dicendo attenzione, già ormai è tutto fatto. Ma sta dicendo è un grande pericolo. Le eresie le sta dando come un dato di fatto. Sta dicendo che le zizzane sono un dato di fatto. Voi ci credete che tutto questo è un dato di fatto? Che ci saranno nelle chiese le eresie? Paolo scrive questa lettera per vaccinare i credenti, perché prima o poi si sarebbero verificate le eresie. Solamente che noi pensiamo che le eresie sono qualcosa che si vede, qualcosa che è eclatante. Ma cari fratelli, il Signore Gesù sta dicendo ai discepoli che è qualcosa che non te ne accorgi nemmeno. Sai quando te ne accorgi? Quando è troppo tardi. Quando tu addirittura non puoi nemmeno più sradicarla. Perché se tu la sradichi, ti rivi anche qualche radice. Fai male a qualche radice. Sapete, pensavo un po' mentre tagliavo l'erba al prato, al piccolo praticello di mio suocero, mi sono reso conto che c'è dell'erba che è veramente cattiva, no? La gramigna. È incredibile, la gramigna quando cresce poi appoggia a terra, fa radici, continua a fare radici completamente, non estirpi più. Allora cosa ho fatto? Ho usato il tagliaerba e poi a un certo punto ho detto, mo fammi tirare via, proprio le voglio stradicare. E mica ho stradicato solamente la gramigna, è venuto sulla erba, è venuto su tutto. Ho tirato via tutto. Allora il Signore dice, attenzione, c'è questo pericolo. Però, cari fratelli, ci dà un'accortezza. In mezzo a noi pure ci possono essere queste cose. E a volte vediamo credenti scandalizzati. E a volte vediamo credenti che dicono, come è potuto? Come è successo? C'è la sofferenza, perché c'è sempre la sofferenza, perché è un attacco al popolo di Dio. Ma queste sono cose che ci sono. Sono cose che hanno spinto l'Apostolo Paolo a predicare, a scrivere questa lettera. Oggi perché noi ci mettiamo davanti alla parola? Perché abbiamo bisogno, perché prima o poi, anche noi, se non curiamo il nostro giardino, allora può esserci di tutto. Ma il problema è che l'Apostolo Paolo e il Signore Gesù stesso vogliono dare una preparazione. Non vogliono dire, allora mo vi dico, quando succederà, io vi dico cosa dovete fare. Sta dando il vaccino e sta dicendo, attenzione, io voglio preparare il vostro cuore. E vediamo proprio la preoccupazione. Quale, per quale motivo l'Apostolo Paolo doveva scrivere questa lettera? Non sono solamente ringraziamenti, ma purtroppo Dio lavora e il nemico lavora, si dà da fare. E come se si dà da fare? E infatti vediamo che Gesù spesso dice ai suoi discepoli, attenzione, ci saranno dei falsi profeti, falsi fratelli. E dove saranno? Non ai bordi delle chiese, dice in mezzo alle chiese. E sapete come saranno vestiti? Come pecore, come pecore. Allora questo è molto importante. Adesso non guardiamo con gli occhi storti le persone che ci vengono a trovare, non guardiamo con gli occhi storti il primo che entra qui dentro e magari è un po' strano, perché ricordiamoci che il Signore conosce i cuori, noi non conosciamo i cuori. Gli avvertimenti che vengono dati per noi personalmente, di consolidare la nostra fede nel Signore, non di cacciare le persone. Allora è importante, queste sono le motivazioni che hanno portato Paolo a scrivere. Ma non solo, un secondo aspetto, mi chiedevo, i pericoli a cui è esposta questa chiesa. Vedete, Paolo teneva conto anche di questo. Allora, prima di tutto la preoccupazione, e voleva avvertire questa chiesa. Ma un secondo aspetto è proprio questo, i pericoli. Noi dobbiamo stare attenti ai pericoli, i tempi cambiano, i pericoli sono magari diversi, ma comunque hanno sempre lo stesso effetto, e cioè quello di distruggere. Se leggiamo nel capitolo 2, vediamo quello che è la preoccupazione dell'Apostolo Paolo, lo vedremo più là. Che nessuno faccia questo di voi, che nessuno vi inganni. Lo ripete per 4 volte, è straordinario, no? La preoccupazione dice, attenzione, state attenti, che questo non accada a voi. E allora mi sono chiesto, nel 62 dopo Cristo è stata scritta questa lettera, e vediamo che l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 dice un po' anche quelle che sono le problematiche che si cominciavano a creare in quel tempo, e non solo per la chiesa di Colosse, ma anche per altre chiese. Capitolo 2, versetto 8, dice, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, il primo seme, con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini, il secondo seme, e gli elementi del mondo, il terzo seme, e non secondo Dio. Allora vediamo che il nemico, in poche parole, butta i suoi semi. Allora è vero, il Signore semina e il Signore fa crescere, ma è anche vero che il nemico butta i suoi semi. Allora la prima cosa che vediamo quali sono? Le eresie filosofiche. E qui magari userò qualche termine che però vi voglio spiegare, ed è stato molto interessante. Per me è stata una ricerca importante perché mi ha aperto poi la mente e il cuore. Quali erano le eresie filosofiche? Ma innanzitutto vediamo un misticismo filosofico. Cos'è il misticismo? È una dottrina filosofica o religiosa che ha come scopo l'unione del divino e del soprannaturale. Cioè, in poche parole, cosa facevano questa filosofia, la filosofia del tempo? La filosofia del tempo cercava la conoscenza e diceva che attraverso la conoscenza più conosceva e più si avvicinava a Dio. E questo era l'obiettivo. Aveva un obiettivo preciso, la conoscenza. Questo ci porterà a Dio. Le tradizioni degli uomini, e questo lo vediamo comunque nel versetto 15, nel versetto 10, vedete cosa dice l'Apostolo Paolo. Dal versetto 9 dice: perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza dell'eredità e voi avete tutto pienamente in lui. Allora voi immaginate, l'eresia filosofica cosa dice? Dobbiamo conoscere, più conosciamo e più noi ci avviciniamo a Dio e più noi avremo sta salvezza. E l'Apostolo Paolo dice: sapete una cosa? In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza dell'eredità, abitava in quanto uomo sulla terra ed abita perché Gesù Cristo è Dio. E poi dice, attenzione, voi avete tutto pienamente in Lui. Non sta dicendo, voi avete tutto pienamente in Lui. Sta parlando, in poche parole, di Cristo come colui che già ha completato il credente. Noi abbiamo tutto. Se siamo in Cristo, noi abbiamo tutto. Non dobbiamo crescere in una conoscenza che ci porti a Dio, assolutamente. Poi dice, le tradizioni degli uomini. Nel versetto 23 vediamo anche questo aspetto, ma prima voglio dire, questo veniva chiamato, le tradizioni degli uomini, un ascetismo religioso. E cos'è l'ascetismo? Ma come ascetismo si intendono quelle pratiche esteriori per raggiungere una spiritualità interiore. Quali sono queste pratiche esteriori? Le penitenze, le mortificazioni. Beh, fratelli, non dobbiamo andare a 2000 anni fa, no? Adesso se noi andiamo a qualche processione che si fa nel sud e non solo, anche in altri paesi, vediamo che molta gente cosa fa? Si picchia per essere mortificato o addirittura subisce, vuole proprio la mortificazione. Perché? Perché pensa che attraverso la mortificazione c'è una purificazione, è vero? Anche se andiamo nel Sud America ci sono molte religioni cosiddette cattoliche che purtroppo manifestano la loro purificazione attraverso abbassamento, attraverso queste pratiche religiose. E infatti noi vediamo nel versetto 23 che l'Apostolo Paolo dice, non è nel versetto 23, è nel versetto 13. Dice, voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. È straordinario, no? Che sta dicendo? Ma guardate che non avete bisogno di un'ulteriore purificazione da raggiungere attraverso queste pratiche di mortificazione. Siete già puri davanti a Dio. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Ai santi che sono in corso. E si parla di una purificazione spirituale. E il terzo aspetto, che è gli elementi del mondo, cosa dice? In questo caso, comprendiamo nel contesto che questi elementi fa riferimento a quei rituali, a quelle pratiche che i giudei cercavano di mettere in pratica per acquisire il favore di Dio. Ad esempio, se leggiamo in Luca 5, 33, vediamo a un certo punto i discepoli di Giovanni che si incontrano con i discepoli di Gesù e dicono, beh scusa, ma voi non fate niente, e noi digiuniamo, e noi facciamo questo, e noi facciamo quello, e voi non fate niente. Ecco, e purtroppo c'erano questi elementi del mondo, cioè queste pratiche che in poche parole erano solamente ed unicamente pratiche umane, non dettate da Dio. E dove l'Apostolo Paolo nel versetto 20 dice: se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare? Perché voi siete stati completamente liberati? Allora vediamo che l'Apostolo fortifica questa chiesa, questi credenti. E allora vediamo, questi sono i semi che ha buttato il nemico, ma a quell'epoca c'era anche un altro seme molto pericoloso, che era la filosofia, perché qui abbiamo detto alcuni aspetti, ma vi devo dire, facendo una ricerca, è veramente molto profondo, e io credo sia importante, il Signore mi faceva capire che era importante questa sera mettervi a conoscenza, magari l'avete studiato sicuramente più voi che io, anche sui banchi di scuola. Una delle filosofie che girava, che iniziava in quel momento, era lo gnosticismo. Anche se noi vediamo l'espoir, dal secondo al quarto secolo c'è stato in modo particolare la crescita dello gnosticismo. Però già vediamo comunque in questa chiesa, in questo periodo, più che in questa chiesa, vediamo proprio in questo periodo gli attacchi del nemico attraverso proprio la filosofia, che era lo gnosticismo. Cos'è lo gnosticismo? Beh, gnosticismo deriva dal greco, che è gnosis e che è proprio conoscenza, e questo era ciò che li evidenziava. L'obiettivo che loro avevano, che si ponevano, era quello di avere una conoscenza. Poi non solo, ecco, soprattutto all'inizio la Chiesa primitiva è stata attaccata dallo gnosticismo, o meglio ancora, parecchi cristiani si definivano anche cristiani gnostici. Lo gnosticismo ha influenzato anche molti cristiani, ma lo gnosticismo non ha niente a che vedere con il cristianesimo. Anzi, possiamo dire che sono due cose che si oppongono completamente. Sono due cose completamente diverse. E lo gnosticismo è un movimento filosofico, religioso ed esoterico. Che significa esoterico? Cioè quello che le dottrine, che riguarda le dottrine in parte segrete e in parte riservate. Io non so se vi dice qualcosa a voi, ma a me sì. Dottrine segrete e riservate. Sapete che ci sono anche dei movimenti che credono nelle dottrine segrete e riservate? Sapete che ci sono ancora oggi uomini che dicono: a me Signore mi ha fatto capire, a me mi ha fatto capire questo, e poi viene predicato da un pulpito come se fosse una cosa che venisse da Dio. E ci sono persone che ricercano queste, e se non trovano queste, vuol dire che allora tu non hai quella fede che dovresti avere. Si fa pure una differenza. Perciò vediamo che una filosofia che in modo particolare ha influenzato quel periodo. E un secondo aspetto, e vediamo alcune dottrine proprio di questa filosofia gnostica. Innanzitutto credevano in dualismo tra corpo e spirito, e questo è importante. Cosa vuol dire dualismo? Ho preso il vocabolario, ho dovuto studiare, Marco, però vi devo dire che ne ho tratto veramente molto beneficio. Allora, è una concezione filosofica che ammette la coesistenza di due principi distinti e opposti tra di loro. Ad esempio, corpo e spirito sono due cose che non si possono separare, è vero? Coesistono fra di loro, ma ci rendiamo anche conto che sono anche due cose completamente opposte, è vero o no? Oggi come credenti noi possiamo dire che è vero, il corpo è una cosa e lo spirito è un'altra, anzi la scrittura fa anche una grande differenza e ci rendiamo conto che c'è comunque questa lotta, è vero? E loro credevano in questo dualismo ed è interessante che loro dicevano: beh, vedete, comunque il corpo è malvagio e il corpo non può fare niente di buono, perché la carne è quella che è, però lo spirito è importante. Loro davano molta importanza allo spirito e dicevano: quello che dobbiamo curare, sapete cos'è? È lo spirito, non è tanto la carne. E allora vediamo che dicevano che lo spirito, per mezzo del corpo, potevano fare tutte le cose. Quando anche il corpo, con il corpo tu commetti tutti i peccati di questo mondo, non ti preoccupare, quello che ti deve preoccupare è dello spirito. E allora diceva: ah, ecco perché l'Apostolo Paolo nel capitolo 3 di Colossesi, versetti da 5 a 12, leggo solo il versetto 5, dice, combattendo questa falsa dottrina: fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi, eccetera, eccetera, eccetera. Sta parlando della carne. Sta dando un'importanza alla santificazione della carne, come lo dice anche in Corinzi. Attenzione alla vostra carne. Noi siamo chiamati a purificare le nostre vite, e dice Pietro, attraverso la conoscenza che ha purificato le nostre vite. Oh, però questa non è una cosa vecchia, perché oggi tutti quanti, sapete cosa dicono? Siamo tutti peccatori, la carne è carne, la carne è debole, vero o no? È qualcosa che si ripete, perciò si parla di gnosticismo, viene chiamato in questo modo, ma è qualcosa che ha influenzato proprio le nostre vite. Un secondo aspetto, un'altra dottrina, loro dichiaravano, in poche parole, di avere una conoscenza superiore del divino. E sapete cosa dicevano? È posseduta solo da alcuni. Io studiando lo gnosticismo, infatti parlavo anche con Marco, dicevo, ma è difficile capire queste filosofie, no? E mi metto anche nei panni di quelli che vivevano a quell'epoca, che magari dicevano, ma io non ci capisco niente. E sapete come rispondevano questi? Ma questo non è per tutti. Non è per tutti, è solamente per alcuni. Anzi, sapete, la conoscenza del divino, di quello che è misterioso, di quello che è angelico, di quello che è invisibile, è qualcosa che solamente alcuni possono conoscere. È qualcosa che fa parte solamente di una classe privilegiata ed è una profondità così elevata che non può essere per tutti. A voi fa pensare a qualcuno? A me fa pensare a qualcuno. A qualcuno che predica dicendo, beh, il Vangelo, la salvezza non è per tutti. Già tutto programmato. Non vedete una certa... È stato pregato martedì, si pregava... non mi viene il termine, Dio non fa discriminazione, non fa differenze, no? Ma insomma, da come dice questa filosofia, a quanto pare Dio fa differenze, è vero o no? Perché magari c'era qualche uomo che cercava Dio, che voleva credere in Dio, però non capiva questo loro misticismo, questa filosofia, non riusciva a seguirla. E loro dicevano, è solo per alcuni, è per una classe privilegiata. Poi non solo, troviamo un altro particolare molto interessante. Sapete cosa dicevano i gnostici? Che la conoscenza non viene dalla Bibbia, o meglio, siccome si parla a volte di cristianesimo gnostico, di cristiano gnostico, questi cosiddetti cristiani gnostici dicevano che la conoscenza non viene del tutto dalla Bibbia. Ah, e su cosa è basata allora la conoscenza? E loro dicevano... su rivelazioni mistiche, cioè l'esperienza spirituale condotta attraverso l'approfondimento della conoscenza, naturalmente con la meditazione, no? Poi dicevano, c'è bisogno di ulteriori testi. Utilizzavano una serie di testi che definiscono, in poche parole, libri perduti. Hanno capito? Sì, è così. Utilizzavano una serie di testi che richiamavano, sono dei libri perduti. A voi vi è mai capitato di sentire da un credente, oh, ma hai mai letto il Vangelo di Tommaso? No, è interessante. Hai mai letto il libro di Enoch? No, è buono. Cari fratelli, ne abbiamo 66 di libri, ha voglia leggere, no? Approfondire. Però questi qua dicono, no, la rivelazione viene attraverso queste cose. Tu hai mai letto, ecco, il Vangelo di Pietro? Guarda che è molto importante. Ti consiglio di leggerlo. A me ha fatto riflettere. Guardate, non pensate che le eresie vengono così, che ti graffiano in faccia, che ti mordono, che ti staccano un braccio. Le eresie sono come le zizzane, lo dice Gesù. Nascono insieme e noi non ci rendiamo conto. E vedete come ti spostano piano piano, no? Ah, però che c'è di male? Ah, no, voglio leggere anch'io. Magari quel fratello non legge la Bibbia, poi gli è stato detto, leggi quel libro là. E quello là va, si impegna, dice, mo voglio leggere, voglio capire. Così, siccome non ha nemmeno la conoscenza della Bibbia, no? Cosa succede? Confusione su confusione, non capisce niente. E questo era quello che purtroppo succedeva. Non solo, questa falsa filosofia addirittura aggiungeva e toglieva a suo piacimento. E questo succede molte volte, spesso succede. Allora, vediamo un altro aspetto. Scusatemi, ma è importante, credo che siano veramente importanti. Un altro aspetto importante, vediamo che questa filosofia attaccava in modo particolare, in modo principale, tre dottrine della Bibbia, tre dottrine fondamentali. Sapete, lo gnosticismo mette in discussione l'unica fonte della Bibbia, come abbiamo detto prima. Non c'è solamente la Bibbia, ci sono anche altre fonti. Fonti mistiche, fonte di esperienza personale, fonte di altri libri paralleli, che comunque non è la Bibbia, di libri apocrifi. Mentre la Bibbia afferma che l'unica fonte, cos'è? È la Bibbia. L'unica rivelazione è la Bibbia. Vuoi conoscere Dio? Vuoi conoscere qual è il tuo cammino? Vuoi conoscere la volontà di Dio? Vuoi conoscere quello che Dio vuole per te? Vuoi conoscere quello che sarà nel cielo un domani, quando il tuo corpo sarà glorioso, insieme al Signore? La Bibbia. Solo la Bibbia. Loro dicevano, no, ci sono anche altri libri. Non solo, non cito i passi naturalmente che vanno contro questa falsa dottrina. Un altro aspetto, gli gnostici dicevano che la salvezza è qualcosa che si guadagna. La salvezza è qualcosa che si guadagna. E come si guadagna? Attraverso la conoscenza. Più conosci il divino, più conosci il mistero, più conosci gli angeli, ecco, e più tu sarai salvato. Sicuramente giungerai alla salvezza. Mentre il Signore fa vedere che la salvezza è per tutti, non è solamente per alcuni, ma la salvezza è qualcosa che già si ottiene nel momento in cui una persona si ravvede al Signore, riconosce i propri peccati e crede nel Signore Gesù Cristo. Un terzo aspetto è che lo gnosticismo metteva in discussione la vera umanità di Cristo. Guardate cosa ha toccato. La Bibbia, la salvezza e l'umanità di Cristo. Oggi guardiamo le religioni, quando noi parliamo di Bibbia, mettere da parte sta Bibbia per piacere, non parlarmi più di Bibbia, è uno. Quando noi parliamo di salvezza, tu sei troppo montato, già credi nella salvezza, già ricevuto la salvezza, ma per piacere. E il terzo aspetto qual è? Secondo me, Gesù non era proprio uomo. Sapete quante volte noi sentiamo, purtroppo, dalla religione islamica, sentiamo dirci Gesù non è morto lui là, è stato sostituito, come se avesse recitato una parte, come se avesse fatto l'attore in quel momento. Lo gnosticismo affermava proprio questo, che Gesù non era un essere fisico, ma la sua fisicità era solamente apparente. Perciò sulla croce non morì Dio uomo, ma sulla croce morì solamente un uomo. E questo è completamente falso. È completamente falso. Dio era uomo ed era Dio nello stesso momento, in ogni circostanza, in ogni situazione. È stato Dio uomo. Noi leggiamo nella parola di Dio che Gesù era pienamente Dio e pienamente uomo. Ecco perché diamo valore alla salvezza, diamo valore alla parola di Dio, diamo valore alle promesse, diamo valore a quella che è la risurrezione. Allora, infine, molto velocemente, mi sono detto, il terzo punto è questo. Allora, il primo punto abbiamo visto, no? Le eresie ci sono per forza, cari fratelli, e bisogna essere preparati. Preparati non per stradicarle, ma dobbiamo essere preparati in modo che veramente le eresie non ci abbattono, non ci distruggono, non ci feriscano. Il secondo aspetto è questa filosofia che Paolo voleva combattere, che era lo gnosticismo, una filosofia che ancora oggi c'è e che è così sottile che noi non ci rendiamo conto, a volte pensiamo chissà che deve essere eresia. E questo terzo aspetto è il vaccino. Mi sono chiesto in che modo io combatterei queste problematiche, queste filosofie. Allora, cari fratelli, si combattono queste eresie conoscendo lo gnosticismo? Conoscendo il pensiero dello gnosticismo, conoscendo il pensiero delle religioni? Tu vuoi conoscere, vuoi affrontare una persona che crede non nella parola di Dio? Cerca di capire lui in cosa crede. Sapete, io ho capito solo una cosa e la sottolineo. Se uno cresce nelle cose di Dio, allora saprà combattere queste cose, fronteggiarle e anche aprire la mente di molte persone che purtroppo vivono una vita nell'inganno. E cosa dice Paolo? Bene, Paolo afferma questo. Sapete, cari fratelli, cosa innanzitutto dovete sapere? L'abbiamo letto prima, lo rileggo. Colossesi 2,10. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Voi avete tutto pienamente in Lui. Vogliamo fare un censimento? Ma cos'è che abbiamo in Lui? Lo sappiamo tutti cos'è che abbiamo in Lui? Sappiamo tutto di quello che abbiamo in Lui? E l'Apostolo Paolo dice, vi dico io come combattere questo. C'è bisogno della conoscenza, perché la conoscenza è fondamentale. Ma la conoscenza non filosofica, non delle cose umane, non delle nozioni che la cultura ci possa dare. Ma Paolo dice, e in diversi versetti, per sei volte troviamo la conoscenza. Colossesi 1,6, la conoscenza della grazia di Dio, poi approfondiremo. La conoscenza, Colossesi 1,9, della volontà di Dio. Abbiamo bisogno di questo, è straordinario. dobbiamo conoscere, no? È forte perché sta abbattendo una conoscenza gnostica, ma sta dicendo allo stesso tempo, ecco, però dovete crescere nella conoscenza. Io prego per voi affinché voi abbiate conoscenza. La conoscenza della grazia, la conoscenza della volontà di Dio, Colossesi 1.10, la conoscenza della persona di Dio, Colossesi 1.27, la conoscenza della ricchezza, della gloria di Cristo in noi. Versetti, capitolo 2, versetto 2, una conoscenza profonda di Gesù Cristo. E il sesto aspetto, Colossesi 3.10, il credente si rinnova in conoscenza a immagine di chi lo ha creato. È straordinario. Non voglio approfondire questi particolari, poi magari li vedremo, però è bello. Quando leggevo nella parola di Dio, dicevo, ma guarda un po', qual è la chiave per vincere queste eresie? La conoscenza. Paolo adotta questo sistema per vaccinare questi credenti. Il Signore adotta questi sistemi per vaccinare i credenti. La conoscenza di Dio. Ciò che rendeva deboli gli apostoli quando stavano con Gesù, qual era? A volte Gesù lo diceva, oh, ma tanto tempo che state insieme a me, non ancora avete capito niente. Possibile. È vero? La conoscenza. La conoscenza che ci fortifica, cari fratelli. La conoscenza che non ci fa spaventare quando succedono certe cose. La conoscenza che ci porta a realizzare quello che abbiamo e non a piangere. A volte facciamo le vittime. A volte facciamo le vittime, signora, ma io, signora, ma guardiamo quello che abbiamo nella persona di Cristo. Cresciamo nella conoscenza di Dio, è straordinario, nella conoscenza di Dio, nella conoscenza della volontà di Dio. E la cosa bella, sapete qual è? Che il tema di questa epistola è il primato di Cristo. E in poche parole, ecco, io come tema, secondo me, il versetto chiave è proprio il versetto 10. Voi avete in Lui tutto pienamente. Noi abbiamo in Lui tutto pienamente. E quando parla anche della volontà di Dio, e quando parla di Dio, parla per tre volte di Dio, versetto 13 e altri due versetti, è interessante che vedi che parlando di Dio, Dio sposta tutto su Cristo. È straordinario. Si parla di Dio, ma Dio dice, ecco, però Lui si è compiaciuto sempre in Cristo. Lui ha voluto che noi fossimo uniti e avessimo la pace con Dio in Cristo. Ci ha conciliati in Cristo. È molto bello questo. È straordinario. E qual è la volontà di Dio in Giovanni? Che voi riconosciate Lui che è mandato da me. E chi conosce questo ha la vita eterna. Allora, cari fratelli, è straordinario vedere come in poche parole questo servo di Dio è stato servo fino in fondo. E vedere com'è importante che ognuno di noi cresca. Cari fratelli, non è stato Paolo il fondatore di questa chiesa, è stato il Signore in primis, ma degli uomini hanno accolto e raccolto molto bene la parola di Dio, ascoltandola e accogliendola nel cuore. Questo ha prodotto frutto. Allora capite? Paolo sta combattendo questo, ma si sta anche rallegrando, perché questa chiesa erano fedeli, amavano il Signore, amavano i fratelli. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Vogliamo chiedere al fratello di chiudere con una preghiera.
Signore Dio nostro, come non adorarti e ringraziarti.